Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Tutte le strade portano a Roma, certamente quelle di Napoli e Juve impegnate domani sera con la finale di Coppa Italia, il tutto prima di un campionato che ripartirà con un nuovo orizzonte, quello di una quarantena light modello Bundesliga. Ripartendo quindi analizzeremo anche le parole di Maurizio Sarri poco fa in conferenza stampa, mai banale per così dire. Buon pomeriggio e ben ritrovata Luigi Schifo in studio, conduzione doppia, ritorniamo.
Ciao Marco, enorme piacere essere
dopo
nuovamente
circa 100 giorni
in studio, esatto.
Yves Roche in regia, i vostri messaggi al 340-54-25-324. Oggi è giorno di avvocati, è pomeriggio in pretura, scherziamo naturalmente. Grandi ospiti per quanto riguarda il parterre della prima ora di terzo tempo. Luigi con l'avvocato Stendardo e i suoi ospiti, appunto, parleremo di questa quarantena light, per fortuna una notizia che abbiamo dato in diretta qui durante terzo tempo,
che riguarda
proprio la possibilità concreta di finire il campionato, perché quello era il grande nodo, no?
Sicuramente, perché sennò sarebbe rimasto un grandissimo punto interrogativo da qua alla fine, perché sarebbe bastato un caso di positività per mettere a rischio il calendario, perché poi se una squadra si deve fermare 2 settimane ovviamente sono problemi seri anche per gli avversari, eccetera eccetera. Invece così il campionato, come dimostra la Bundesliga, può andare a termine regolarmente con questi ritmi serratissimi, che saranno uno degli aspetti da tenere in considerazione, insieme alle 5 sostituzioni, insieme al fatto che si gioca dopo tanto tempo, che si è stati fermi con giocatori, alcuni dei quali hanno avuto anche il coronavirus, quindi non sappiamo se era lunga, questo possa avere un'influenza di qualche genere sul loro rendimento. Stiamo a vedere, tanti interrogativi. Si riparte per adesso con la Coppa Italia, che dà una certezza, cioè la finale è Juve-Napoli, e si riparte, insomma, per tifosi bianconeri. Il ricordo va subito all'ultima volta che questa è stata una finale di Coppa Italia, e non è un bel ricordo, perché nel 2012 vinse il Napoli, quindi sicuramente chi c'era dei senatori se lo ricorda e catechizzerà la squadra.
Io ricordo un cartellone celebrativo a Castel Volturno con Napoli campione d'Italia, celebrando
sì, sulla Coppa
quella
Italia.
Coppa Italia, vabbè, sostanzialmente semantica del pallone. Per quanto riguarda invece gli scontri tra Gattuso e la Juventus, sarà la terza finale per Ringhio da allenatore, 2 sconfitte tra Supercoppa e Coppa Italia. Yves Roche in regia, i vostri messaggi anche attraverso Facebook, avremo la possibilità nella seconda parte di trasmissione di ascoltare le parole pungenti di un Maurizio Sarri, anche risentito se vogliamo, per quanto riguarda il suo cammino e le sue vittorie italiane, ha sottolineato a chiare lettere, diciamo così, ma ce lo ascolteremo, ce lo gusteremo il comandante parlare della sua avventura dalla seconda categoria praticamente alla squadra più forte d'Italia, più titolata, e quindi insomma sostanzialmente uno scatto di orgoglio da parte dell'allenatore della Juventus, che ha parlato anche di possibile formazione, ha parlato anche di Paolo Dybala impiegato magari come falso 9, ha parlato di Ronaldo e della condizione dei suoi. E quindi, restando in argomento, andiamo alla Continassa da Simone Di Noi. Buon pomeriggio e ben ritrovato.
Buon pomeriggio ragazzi, un saluto a tutti.
Ciao Simone.
Ci sono delle novità di formazione, o meglio, proiettandoci alla sfida di domani, ovviamente senza dimenticarci che nella seconda parte noi ascolteremo le parole di Maurizio Sarri, che è stato abbastanza netto nel chiarire quale sia il suo pedigree dal punto di vista sportivo, meno chiaro invece per quanto riguarda le indicazioni di formazione. Sì,
sì, diciamo che delle indicazioni di formazione da Sarri non ce le aspettiamo, non ne ha mai date, anzi, spesso e volentieri ha un po', no, fuorviato quelle che erano alcune indicazioni che arrivavano. Hai detto bene, delle parole, diciamo così, che hanno un po' toccato, ecco, quella che diciamo che lui non ha mai peli sulla lingua, ecco, diciamo che non ci pensa 2 volte a dire quello che pensa. Novità di formazione, l'allenamento è in corso in questo momento, sta per cominciare, quindi da qua arriveranno, certo, quelle che saranno le indicazioni per la sfida di domani sera. Al momento credo si vada per la conferma della linea difensiva che abbiamo visto contro il Milan, credo che Khedira sia parzialmente in vantaggio su Miralem Pjanic in mezzo al campo, e a quel punto il dubbio grosso poi va, e l'ha detto anche Maurizio Sarri, diciamo che tra le righe si è un po' analizzato il fatto che da punta centrale si stia provando sia Ronaldo sia Paolo Dybala, e io credo che questo vada anche a incidere poi su quelli che saranno i due esterni, perché nel caso in cui Dybala dovesse giocare da prima punta, Ronaldo chiaramente slitterebbe a sinistra, ed ecco che a destra secondo me si aprirebbe un po' la possibilità di vedere Juan Cuadrado, che non ha giocato col Milan, o meglio ha giocato 5 minuti, è entrato anche con discreto impeto, e quindi Douglas Costa in panchina con poi la possibilità di entrare a gara in corsa. Altrimenti con Cristiano Ronaldo centrale potrebbe essere nuovamente confermato eventualmente Douglas Costa a sinistra, e insomma comporre il tridente che si è visto contro il Milan. La squadra, come detto, è in campo per l'allenamento di rifinitura in questi minuti, poi alle 17.30 lascerà la Continassa e alle 18.30 partirà da Caselle direzione Roma, con ovviamente un volo privato.
Ecco, ci saranno tre convocati, non so se tre convocati, comunque col gruppo, Ramsey, Chiellini e Higuain, no? C'è qualcuno, certo, che secondo te, Simone, ha la chance di essere almeno in panchina a disposizione di Sarri?
Sì, credo che partirà anche Demiral, giustamente tutto il gruppo squadra si muove per questa finale. Fra i tre, tra, diciamo così, i convocati utilizzabili per la partita, credo che l'unico potrebbe essere Aaron Ramsey, ma per andare in panchina, ecco, magari l'ha detto anche Sarri, giocare uno spezzone di partita, non di più, perché anche lui arriva da allenamenti personalizzati. Ieri ha fatto qualche minuto con la squadra, con il resto del gruppo, gli altri due invece continuano a lavorare da soli, e quindi faccio fatica a vederli, posto che poi ci sarà, inizierà un ciclo importante di partite, che tra l'altro è già iniziato, quindi saranno tutti indispensabili. Se mi chiedi un nome ti posso dire che Ramsey è quello più papabile, però anche qua qualche dubbio c'è, non credo che la Juve voglia rischiare qualcosa e forzare troppo la mano.
Eventualmente nel ruolo di mezzala.
Certo, sì, nel ruolo di mezzala, e considerata anche l'abbondanza che c'è, no? Abbondanza, che poi neanche tanta, però di esterni, ecco così, a ridosso delle punte ce ne sono, quello che manca alla Juve, ma questo è un tema anche molto vecchio, è
certo.
Un
centravanti. Manca il 9, ma esatto, di fatto sì. Proprio, anche dal punto di vista numerico.
Oltre che di numero, manca anche concretamente, perché oltre a Gonzalo Higuain non c'è.
Per quanto riguarda invece la cabina di regia, chiedo anche a Luigi, insomma, ci sono ancora quei dubbi che hanno caratterizzato la vigilia della sfida contro il Milan, quindi Bentancur titolare, Pjanic mezzala o viceversa, insomma, quali sono le indicazioni al momento?
Ma al momento io credo che Bentancur giocherà di sicuro, poi bisognerà solamente trovargli il posto, ma lo spazio per lui ci sarà, come per Matuidi. Al momento io mi viene da, insomma, dalle informazioni che abbiamo, mi viene da dire
sì,
che
se c'è Pjanic gioca lui in mezzo, naturalmente.
Se c'è Pjanic sì, ma proprio per questo vi dico che dalle informazioni che abbiamo che Dira è in vantaggio, ecco, okay, rispetto a Pjanic, che non ha dato onestamente una risposta importante, incisiva, che ci si aspettava da lui, posti questi mesi in cui comunque ha potuto lavorare, posto anche le parole di Maurizio Sarri, che comunque sì, lo bacchettavano un po', ma comunque gli garantivano fiducia. Non ha dato grandi risposte, si è un po' limitato al compitino Miralem Pjanic, e credo che per una finale serva qualcosa in più, e magari con Dybala falso 9 che esce, no, un po' dall'area di rigore, un bel po' dall'area di rigore, con Cristiano Ronaldo che si muove tanto, e con un esterno con Douglas Costa, come Douglas Costa o Cuadrado, ecco che gli inserimenti di Khedira possono veramente diventare fondamentali, ecco, per riempire l'area di rigore e cercare di far male al Napoli.
Ecco, a questo proposito però devo dire che Bentancur come mezzala ha convinto di più, non so se sei d'accordo, almeno è tutta la squadra che ha convinto di più in quella fase di partita, quindi probabilmente anche lui ne ha giovato, però mi sembra che essendo più libero di correre, di pressare, si sia visto di più e abbia anche una condizione atletica migliore rispetto agli altri, quindi sicuramente metterlo in mezzo potrebbe sicuramente essere una soluzione, come abbiamo visto in un certo spezzone di partita, però toglierlo da mezzala, diciamo che perdi qualcosa forse in dinamismo, no? Anche perché è vero che Khedira fa tanti inserimenti, però come dinamismo naturalmente è un'altra caratteristica.
Tu ripartiresti come contro il Milan?
Io ripartirei come contro il Milan, però questi 5 minuti di Cuadrado mi fanno pensare che giochi lui la finale, adesso non so dove, ma che la giochi lui da qualche parte, no Simone? Lì volevo arrivare.
Ma su Cuadrado credo anch'io che da qualche parte lo spazio lo troverà. Il dubbio grosso che mi viene in mente, il dubbio grosso che mi viene in mente, ragazzi, è che l'ingresso di Bernardeschi non è stato dei migliori, è stato anche bacchettato in campo da Maurizio Sarri, quindi credo che sia fondamentale avere uno dei due a gara in corso, intendo o Cuadrado o Douglas Costa, scusate, e quindi a quel punto uno dei due slitta in panchina e Cuadrado o Douglas Costa giocano alti con Danilo, che ha fatto discretamente bene, ecco, che verrà
esatto
riproposto.
Anche perché il brasiliano appunto verrà riproposto probabilmente in virtù della buona gara contro il Milan, e quindi le indicazioni vanno verso quella direzione, Cuadrado eventualmente esterno alto al posto di Douglas, che verrà eventualmente utilizzato come arma a gara in corso.
Esatto, anche se su Douglas Costa abbiamo tutti nella testa le parole di Maurizio Sarri nel post partita, che ha parlato di quando l'ha sostituito a un'ora, dopo un'ora di gioco, di un giocatore comunque ancora tra i più attivi. Allo stesso tempo però questo dimostra un po' di timore che c'è attorno a questo ragazzo, di non voler mai forzare troppo la mano, perché è talmente forte, talmente importante, che perderlo è un peccato, e quindi si vuole sempre rischiare il meno possibile, e da questo punto di vista credo che possa essere una possibilità abbastanza forte che lui parta dalla panchina per poi ovviamente entrare e fare la differenza come spesso ha fatto. D'accordo con quanto dice Luigi, che quei 5 minuti di Cuadrado, insomma, delle riflessioni le fanno fare, perché due volte
un conto è un quarto d'ora, un conto è 5 minuti.
Esatto.
No, ti chiedo un'ultima cosa, secondo te, insomma, la lezione da prendere in campionato, anche se è passato un secolo, però comunque come atteggiamento, come modo di stare in campo, quella di Napoli naturalmente, ma anche quella di Torino per certi versi, perché comunque farsi recuperare così e vincere la sua autogol al 91esimo,
la lezione in conferenza è servita, perché oggi insomma ha parlato poco e niente del Napoli, anzi, il Napoli non è stato neanche nominato,
praticamente è stato nominato se non nelle domande. Invece ti chiedo se secondo te, insomma, nella testa dei giocatori quella lezione è rimasta, perché forse un po' di supponenza c'era stata in quella partita da parte della squadra. Credo che qua c'è un trofeo in palio, quindi il rischio dovrebbe essere sventato, però insomma non si sa mai, Simone.
Credo di sì, comunque è una squadra che hai affrontato due volte e che hai comunque all'andata per buona parte dominato, ma poi hai staccato la spina e hai rischiato comunque, anzi ti sei fatto rimontare e hai rischiato di non portare a casa punti che avevi conquistato all'inizio della partita. La gara di ritorno è francamente anche difficile da commentare, perché la Juve ha fatto veramente poco, si è totalmente adagiata. Non che il Napoli sia andato alla ricerca della vittoria con grande intensità, perché comunque anche loro credo che si accontentassero in quel periodo di non perdere la partita. Poi con un episodio sono riusciti a portarla dalla loro parte, ma credo, e anche monitorando un po' quello che è l'ambiente, che la lezione sia stata imparata, e come poi hai detto bene tu, Gigi, c'è un trofeo in ballo e quindi è l'attenzione si alza ancora di più rispetto a quello che sarebbe il normale. In più ci aggiungo quanto detto da Insigne, se ricordate un paio di anni fa, no? Sulla Juve, che spesso le finali
sulle finali
sempre dopo quella
frase, un po' infelice, quella
esatto, credo che
anche perché i trofei da solo in bacheca non è che ci entrano, qualcuno deve pur averli vinti, diciamo, gli animati.
Esatto, quindi credo che nello spogliatoio comunque quello sia un po' rimasto, no? Perché queste cose qua te le leghi comunque al dito, sportivamente parlando, e vuoi dimostrare insomma che sei superiore.
La disse nel post, se non sbaglio, della sfida persa dalla Juventus contro il Napoli dopo la capocciata di Koulibaly, proprio in zona mista all'Allianz Stadium, davanti a noi, a pochi metri, ce la ricordiamo. Grazie davvero, Simone, ci sentiamo domani per ovviamente proiettarci alla sfida di Coppa Italia, la finale che vivremo qui su Radio Bianconera attraverso Colpo di Tacco. Grazie davvero, Simo, un saluto.
Grazie a voi ragazzi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Ciao.
E buon lavoro. Sì, le due sfide ce le ricordiamo. Quel 4-3 rocambolesco di inizio stagione, con Koulibaly protagonista, ma in negativo, ovviamente, con quell'autorete nei minuti di recupero. Ricordi, praticamente una gara a senso unico per quanto attiene al primo tempo, con la rete di Danilo, pronti via, entra, debutta e segna. Sì. E poi Higuain e Ronaldo, e poi il Napoli che attraverso Manolas, Lozano e Di Lorenzo riporta lo score sul pari, e poi appunto l'autorete del senegalese. Per quanto riguarda invece il ritorno, con Gattuso all'andata c'era Ancelotti in panchina, 2-1, Zielinski, Insigne, poi Ronaldo accorcia le distanze al 90esimo. Una gara molto diversa anche insomma diverso anche l'epilogo, no? Se consideriamo la conferenza stampa, quelle parole che non sono molto piaciute al termine della gara, l'abbiamo ricordato ieri, lo ricordiamo anche oggi, no? Per quanto riguarda insomma il passato di Maurizio Sarri al Napoli e ancora questo attaccamento ai suoi tifosi, che attaccamento che è magicamente sparito se consideriamo invece la conferenza stampa di oggi, ma a buon ragione, insomma, è normale che probabilmente c'è stato anche un adeguamento da questo punto di vista sotto il profilo comunicativo.
Eh sì, anche perché, voglio dire, o scapparti una volta la seconda, ci pensi, dici no, adesso questa non dico più, se non mi massacrano per un altro mese. No, devo dire che quella partita lì credo che abbia segnato in positivo la stagione del Napoli, perché fino a quel momento non si sapeva bene a che identità avesse la squadra, anche Gattuso faceva una fatica bestiale, insomma, a ottenere dei risultati. Poi da lì in poi invece la squadra si è ripresa ed è arrivata appunto fino alla finale di Coppa Italia. Quindi sicuramente quella partita per il Napoli ha voluto dire molto, per la Juve deve voler dire molto in un altro senso, perché appunto serve il piglio giusto con le squadre di Gattuso sempre, perché comunque è uno che trasmette insomma quest'anima dei combattenti a tutti i giocatori, e quindi sicuramente bisogna fare molta attenzione a questo aspetto. E poi anche Gattuso credo che abbia delle rivincite personali da prendersi con la Juve, perché appunto due finali ha giocato e due finali
allenatore.
Ha perso da allenatore. Sì, no, da giocatore, per carità, altra storia. Però per quanto riguarda la carriera di allenatore, anche questo credo che conti. E quindi tutte e due avranno delle motivazioni speciali, due allenatori. Vediamo quale dei due sarà più lucido nel gestirle a partita in corso, perché insomma potrebbero essere anche le scelte a partita in corso o delle modifiche tattiche a decidere la sfida.
Ricordiamo che ci saranno i 5 cambi, ovviamente, certo. Non ci saranno i supplementari per quanto riguarda questa finale di Coppa Italia. Per quanto riguarda invece la formazione, come se la giocherà Sarri lo scopriremo, ovviamente abbiamo le nostre indicazioni, come ve la giochereste voi, e quindi scriveteci anche la vostra proposta di formazione al 340-5425-324. Prima di andare verso il notiziario sportivo abbiamo qualcosa da ascoltare, grazie al lavoro di Vrosce in regia, nota vocale, sentiamo qualcosa.
Buon pomeriggio ragazzi, sono Andrea da Roma, voglio farvi una domanda. Cioè, partendo dalla premessa che la Juve quasi sicuramente farà un investimento a centrocampo, visto che comunque ha puntellato l'anno scorso in difesa, l'anno prima con Cristiano Ronaldo in attacco, e poi sicuramente un sostituto in attacco lo prenderà, ma il centrocampo è la parte principale. Secondo voi è giusto puntare su un giocatore giovane ma che ancora si è a fermare come un Tonali, ma anche lo stesso Zaniolo che c'ha tantissimo talento ma non è un giocatore del tutto formato, oppure comprare un giocatore di caricatura internazionale già forte, già con esperienza addosso? Cioè, faccio l'esempio, Pogba non è fattibile per costo e ingaggio, ma voi chi vedreste bene come acquisto?
Lascio a te il compito di rispondere, e poi se vuoi integro con qualche considerazione, senza dimenticarci che la Juventus stia puntando forte su Arthur attraverso questo scambio possibile con Pjanic in direzione Barcellona.
Sì, poi di nomi credo che ne sentiremo da qua a settembre, che da farci male alla testa. Io credo che la Juve debba andare su un giocatore di esperienza internazionale, perché la Juve deve vincere subito, sempre, comunque, e quindi avendo già il giovane che è Bentancur su tre, diciamo metterne un altro sarebbe un po', secondo me, un azzardo se vuoi costruire un centrocampo subito efficace, subito forte. Il Pogba è il nome sicuramente forte, ma ce ne sono altri altrettanto importanti, o giocatori che conoscono già il gioco di Sarri, penso a Jorginho per esempio, che potrebbe essere utile alla causa, oppure comunque delle mezze ali, perché la Juventus ha bisogno assolutamente dei gol dei centrocampisti che arrivano veramente quest'anno con i contagocce, ed è uno dei limiti che portano questa squadra a fare un grandissimo possesso palla. Penso che anche col Milan la Juve abbia fatto qualcosa come 500 passaggi più o meno, ma poi vai a contare i tiri in porta e sono
oltre
60
per cento di possesso palla, però sempre questa sterilità diciamo sotto porta, scarsa incisività in zona d'attacco.
Esatto, perché mancano un po' gli inserimenti, e hai degli attaccanti che sono in questo momento tutti bravissimi negli spazi aperti, e però tenendo tanto la palla gli spazi te li vai a chiudere, quindi un pochino, se non c'è il centrocampista che a volte ti aiuta, ecco, per esempio, se l'inserimento iniziale dopo 70 secondi Douglas Costa porta al gol, magari vediamo tutta un'altra partita poi col Milan, perché naturalmente la sfida si apre a quel punto. Però non puoi sempre pensare che ci sia l'episodio,
ci vuole
che
l'esperienza
spalanca.
Insieme alla freschezza dei giovani di grande qualità come ad esempio Rodrigo Bentancur. Rimanete con noi, ora c'è il notiziario sportivo e poi c'è il corner con l'avvocato Guglielmo Stendardo.
Radio Bianconera.
Un sorriso può dire tante cose: migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla. e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri, per tornare tutti insieme a sorridere. Italia, insieme possiamo. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Radio Bianconera.
L'unica che conta. Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 28 minuti dopo le 15. Terzo tempo, Radio Bianconera. Ci scrivono anche attraverso Facebook, ci chiedono notizie di mercato per quanto riguarda la punta centrale per il prossimo anno.
Ma sì, il nome che va per la maggiore adesso mi sembra che sia quello proprio dal Napoli, di Milik. Sembra che il giocatore non disdegnerebbe, diciamo, di approdare maglia bianconera. Poi, come si sa, eventualmente sono trattative da mandare avanti. Sicuramente, se Higuaín va via, però dimostra questi giorni che c'è bisogno di due centravanti, perché poi se no succede che uno dei due non c'è e devi stravolgere un pochino il modo di giocare, a meno che Ronaldo non dimostri di essere diventato nel frattempo un centravanti di ruolo. Però mi sembra veramente che il paragone con Mertens lo trovo un po' forzato, perché Mertens, diciamo, in quel momento era in un'altra fase della carriera rispetto a questa di Ronaldo, e poi ha proprio altre caratteristiche.
Poi reggerebbe meglio per caratteristiche il paragone Dybala falso 9 con Mertens.
Esatto, credo. Con Ronaldo non mi pare che ci siano punti di contatto. Certo, Ronaldo può fare tutti i ruoli che vuole, però sicuramente se gioca esterno gioca uno contro uno, se giochi in mezzo giochi uno contro due, se ti va bene, a volte anche contro tre, e quindi è un altro modo di giocare. Naturalmente è un po' come avere Ronaldo e non sfruttarlo a pieno mettendolo in mezzo.
Ti convince la soluzione CR9 vista contro il Milan, o comunque riapplicabile anche contro il Napoli?
Devo dire che io preferisco, se Ronaldo è l'uomo a sorpresa in area di rigore, non quello che tutti si aspettano in area di rigore, perché sennò, ripeto, vai a intasarti contro due o tre giocatori, mentre Ronaldo è fenomenale sempre, per carità, ma in particolare nell'uno contro uno, e quindi lo devi mettere in quella condizione lì. Se lo metti in mezzo gli togli la sua arma principale, secondo me. Quindi piuttosto Dybala, che se ne va in giro, tiene a spasso i difensori, e senza centravanti devi giocare quando è così, perché sennò abbiamo visto che sia Dybala sia Ronaldo, quando vanno in mezzo, perdono molto del loro potenziale in mezzo come prima punta, dico. E quindi bisogna rassegnarsi all'idea che la Juve non ha la prima punta e quindi deve giocare senza prima
di
punta.
Di necessità, virtù. Però il fatto che non ci sia una soluzione... Allora, ci sono diverse cose, diversi interrogativi da prendere in considerazione. Innanzitutto che questa Juventus a oggi non abbia ancora un playmaker ufficiale, titolare, per quanto riguarda questo avvicendamento molto recente, no? Se togliamo di mezzo il lockdown tra Bentancur e Pjanic, e questo è un punto. E l'altro è che non abbia giocoforza in virtù dell'assenza di Higuaín, anche lì una soluzione chiara dal punto di vista offensivo per quanto riguarda un tridente che sembra essere ormai la soluzione definitiva da qui alla fine del campionato.
Sì,
quindi l'asse centrale non ha degli interpreti fissi.
Non ha degli interpreti fissi ed è molto delicata la questione.
Se escludiamo la difesa.
Sì, certo, il Bonucci è quello che inizia il gioco e va bene. Poi da lì in poi però non sappiamo bene che cosa succeda, da dove passi il pallone. Questo è un po', in una squadra che si sta costruendo, è un po' un limite, nel senso che fosse una squadra che ha un'identità consolidata negli anni, diciamo che è più facile supplire all'assenza di Tizio e Caio, il pallone circola abbastanza da solo. Quando devi costruire un'identità di squadra e non hai gli uomini chiave nei ruoli chiave, diventa complicato che le cose migliorino. Infatti oggi in conferenza stampa Sarri l'ha detto abbastanza chiaramente.
Lo ascolteremo. Per quanto riguarda le parole del comandante, anche qui una conferenza stampa tipica.
Certo, con, a inviti
e con modalità, insomma, in linea con le esigenze che la stretta attualità ci porta in relazione al distanziamento sociale. Per quanto riguarda invece la probabile, noi insomma ribadiamo quanto detto, ci sono buone probabilità di vedere Cuadrado, magari anche dall'inizio con buona probabilità in campo. Comunque la soluzione potrebbe essere quella di vedere il colombiano alto a destra, con Douglas Costa pronto a subentrare la gara in corso. La buona prova di Danilo contro il Milan confermerà il brasiliano con buona probabilità sulla destra per quanto riguarda la corsia di difesa. Qualche dubbio in più a centrocampo, io mi aspetto un Khedira dall'inizio, guarda un po' cosa ti dico.
Eh sì, anche perché quell'ingresso, diciamo, nell'ultima mezz'ora, no? Più o meno ha fatto con il Milan lascia presagire che lui comunque fisicamente ci sia.
Se sta bene, è una sorta di teorema, un assioma, l'assioma legato a Sami Khedira. Quando sta bene, gioca.
Anche perché ha l'esperienza e le caratteristiche per essere decisivo in queste partite. È solo una questione di tenuta fisica, credo, e di tenuta atletica, di brillantezza atletica. Io non so a che punto sia Khedira, che se però se non è al 100% rischia davvero di faticare tanto. Io me lo ricordo una partita con l'Atalanta in cui fu veramente messo in gravissima difficoltà. Se invece sta bene fisicamente può giocarsela con tutti, specie se messo nel suo ruolo naturale, senza dover rincorrere, diciamo, l'esterno basso, nel senso fisico, nel Gomez di turno, che in questo caso non mancano i piccoletti anche nel Napoli. Beh, quindi quella potrebbe essere un rischio, mettendo Khedira a cui va incontro, cioè che poi ti mettono lì a giocare o Insigne o Mertens o uno di questi, e lui lo mette un po' in difficoltà da quella parte.
Meglio adesso col senno del poi, l'ho chiesto anche ieri ad Alberto Mauro, lo chiedo ancora a te, meglio Napoli o meglio l'Inter per quanto riguarda, torniamo un po' indietro nel tempo, no? L'altra semifinale, per caratteristiche.
Tu dici meglio trovarla, ma credo che quando arrivi in finale poi alla fine le motivazioni siano talmente tante che una vale l'altra, e l'importante è che ci sia la Juve in finale e che questo se la giochi con le sue caratteristiche e con i suoi uomini migliori.
Insomma, diciamo così, è andata bene la Juventus rispetto a una ma non credo che finalista...
Non credo che sia andata bene. Penso che comunque sarebbe stata una partita ugualmente difficile, con caratteristiche diverse, ma sono tutte partite difficili. E poi se il Napoli ha eliminato il Milan e l'Inter è perché ha meritato di farlo, e ha delle caratteristiche il Napoli che lo rendono molto insidioso, perché è proprio una squadra che ti fa giocare e poi ti prende l'infilata. E la Juve un pochino questa difetta ce l'ha, di giocare tanto e tirare poco in porta, e quindi le due cose potrebbero diventare pericolose.
Se analizziamo l'attualità, dici bene, se analizziamo i confronti con le squadre, ovviamente insomma il doppio confronto con l'Inter, la Juventus è riuscita a superarlo, no? Quindi insomma, per caratteristiche, qualche incertezza in più, se analizziamo soprattutto l'incontro contro la squadra di Gattuso. L'estate scorsa ci scrivono specialmente, ma anche in inverno, si è sbagliato il mercato, Paratici deve farsi un bel esame di coscienza, Massimiliano da Liverpool, e poi abbiamo qualcosa da ascoltare grazie al lavoro di Yves Roche in regia. Note vocali, sentiamo.
Ciao ragazzi, Donato da Sassuolo.
Ciao Donato.
Rinforzarci con una prima punta, e a parte poi il fatto che ce ne vorrebbero due, però
giusto.
Rinforzarci con una riserva del Napoli, cioè secondo voi ci rinforziamo con una riserva del Napoli? Anche se a me Milik piace, Milik andrebbe bene a fare la riserva nella Juve con una prima punta di spessore. Qui in questo momento non saprei chi, ci sono altri deputati a decidere chi, un certo Milik secondo me. Poi per quanto riguarda domani, vinciamo, speriamo di vincere, perché anche se noi le finali siamo abituati a perderle, quelle delle coppe minori spesso le vinciamo, come dimostra il 13-5 in Coppa Italia e anche Coppa UEFA e Coppa delle Coppe. È solo quella dalle grandi orecchie che ci fa perdere bene, perdiamo
perdere
il sonno.
Ciao,
ecco,
e forza Juve.
Ciao.
E grazie a Donato da Sassuolo. Siamo pronti per il corner con l'avvocato Guglielmo Stendardo. Buon pomeriggio a tutti, e quindi saluto l'avvocato Michela Montanari, ma anche Cristian Bosco, presidente dell'Italian Association of Football Agents, e poi Gabi Mudingai, ce l'abbiamo? Eccolo
lì. Buonasera, ci sono.
Benvenuti buonasera a tutti. Guglielmo, la tua solita lettera, questa volta parte soprattutto, si ispira insomma alle buone notizie che sono arrivate in merito al protocollo light, diciamo così, alla quarantena light, a una notizia che certamente fa bene al calcio perché dà un orizzonte differente. Vuoi dire qualcosa prima di ascoltare la tua lettera?
Ma intanto il calcio torna a essere protagonista, è una ripresa soprattutto economica, lo sappiamo, perché dopo 34.000 morti non è assolutamente semplice trovare l'entusiasmo per tornare a giocare e a divertirsi. Io credo che sia importante ripartire per lo sport, in particolar modo per il calcio. Ovviamente sappiamo quali sono i pericoli che Gravina sta cercando di affrontare molto bene, direi, perché anche con questa quarantena light si dà la possibilità alle squadre di terminare il campionato e quindi di mettere da parte il piano B e il piano C. Quindi io mi auguro che le squadre possano terminare questo campionato sul campo e che solo il verdetto che derivi dal campo possa, ecco, dare quello che tutti gli italiani si aspettano, cioè un vincitore che arrivi attraverso partite giocate, sperando che il virus ci dia tregua, così come sembra negli ultimi tempi, perché la curva epidemiologica sembra essere in discesa. Però non ci dimentichiamo di quanto è successo, siamo ottimisti, però dobbiamo comunque rimanere molto prudenti, assolutamente.
Gabby Mudingai, prima di ascoltare la nostra copertina, cosa ne pensi di questa ripresa? Noi sappiamo tu oggi impegnato in un ruolo di manager tra l'Italia e il Belgio, dico bene?
Sì, è quello che sto facendo adesso, mi occupo di giocatori giovani, ho iniziato adesso, quindi sono partito, diciamo, piano piano, certo. E quello che sto facendo. Quello che penso è che è una buona cosa, comunque, che il calcio sia ripartito, perché credo che per tutti quanti il calcio sia qualcosa di importante. E poi per anche dimenticare un po' questi brutti periodi che abbiamo vissuto, quindi
come no?
Guardarci un po', guardare le partite, guardare le squadre che amiamo e soprattutto sapere il campionato come andrà a finire, quindi è una buona cosa. Sì.
Buona cosa anche ascoltare la nostra copertina firmata dall'avvocato Stendardo, sentiamo.
E alla fine il calcio è tornato a essere protagonista. In uno stadio vuoto di tifosi, con minuti di silenzio a onorare i caduti di una guerra che non è stata mai dichiarata da nessuno, ma con un'invasione di un maledetto virus che di fatto in Italia ha generato 34.000 morti. Non è la piena normalità, ma è un principio di ritorno alla vita. Il presidente Gravina ha continuato a lottare ed è riuscito a buttare la palla in porta e a fare un altro gol. Sembra sia passata la sua linea morbida. Per una quarantena light al posto di una di squadre in presenza di un caso di positività. Un'apertura anche a una regolare conclusione del campionato senza fare ricorso a spareggio e algoritmi per completare la classifica. Secondo un modello di quarantena alla Bundesliga, qualora un calciatore o un componente dello staff di una squadra dovesse essere positivo al Covid-19 dopo la ripresa, andrà in quarantena solo lui e non più tutto il resto della squadra come prevedeva il protocollo del CTS. Ad andare in isolamento sarà solo il giocatore contagiato, mentre il resto della squadra andrà in quarantena per 4 giorni e sarà sottoposta a tampone per verificare eventuali altri contagi. Si allontana lo spettro del piano B e del piano C e la formula dell'algoritmo ritorna nei libri di matematica. E i tifosi torneranno a fare la ola sugli spalti? La sottosegretaria alla salute Sandra Zampa non lo esclude. Tutto dipenderà dalla curva dei contagi. Se dovesse abbassarsi, si potrebbe immaginare una parziale riapertura degli stadi per il finale di stagione. E la musica dei tifosi tornerebbe a fare da colonna sonora alla partita di calcio. In Inghilterra c'è l'idea di una finale di FA Cup in programma il 1 agosto con apertura parziale al pubblico a Wembley. In Polonia le partite del campionato si svolgeranno dal 19 giugno di fronte a una quota di spettatori limitata al 25% della capacità dello stadio. In Ungheria invece il governo ha dato via libera per il ritorno del pubblico negli stadi del calcio. I posti devono essere occupati uno ogni 5. La Liga lavora alla riapertura parziale degli stadi, 30% di tifosi a settembre. Punta alla percentuale del 50% a novembre e al 100% a gennaio 2021, compatibilmente con impreviste appendici del Covid-19. Ma che dicono i protagonisti di questa kermesse? I calciatori che hanno contratti in scadenza al 30 giugno in Serie A sono 122, quasi un quarto del totale, 512. Di questi, 52 sono in scadenza di contratto al 30 giugno, invece gli altri 70 riguardano prestiti tra secchi con diritto o con obbligo di riscatto. Situazione intricata in entrambi i casi perché in alcuni frangenti il prolungamento è legato a determinate condizioni di classifica che, alla data della scadenza, non possono considerarsi definite. Ma niente paura, perché in Figici vociferano che sia arrivata l'intesa. Moral suasion di UEFA e FIFA a parte, è stato predisposto un modulo da sottoscrivere da società e calciatori. Un modulo che integrerà gli accordi già in essere e che prevede una serie di campi da compilare che dovranno essere discussi dalle tre parti. Ma l'intesa FIGC, Leghe e AIC servirà proprio per trovare più facilmente l'accordo.
Rieccoci quindi, questione dei prolungamenti dei contratti. Io chiedo subito a Cristian Bosco cosa, insomma, al di là di quello che abbiamo ascoltato, stiamo parlando di accordi privati, stiamo parlando anche di questa moral suasion che potrà permettere un accordo, però sappiamo che i giocatori possono, dico bene, anche rifiutarsi di giocare qualora, insomma, si trovasse nella condizione di dover appunto insomma vivere una scadenza con sostanzialmente accordi ancora in essere.
Allora, come ci siamo detti tante volte anche con Guglielmo tra noi, partiamo dal presupposto che i calciatori sono lavoratori subordinati a tutti gli effetti, seppur in forza di contratti sui generis. Non hanno espletato la propria prestazione per causa di forza maggiore a loro non imputabile. Fortunatamente le istituzioni sportive, con le dovute deleghe delle istituzioni governative, hanno ampliato i termini della stagione sportiva in corso al 31 agosto, dal 30 giugno al 31 agosto.
Okay.
Va da sé, a certo, mio modesto avviso, che anche i contratti devono essere estesi in tal senso. È chiaro che di imperio né la federazione né la lega di competenza né a scalare la società possono imporre una soluzione, quindi ci vuole sempre un'accettazione e ratifica delle tre parti negoziali, se parliamo dei giocatori in prestito, o delle due se parliamo di un giocatore a scadenza. Il quesito che lei pone è giusto: che cosa accade se il calciatore rifiuta? Ecco che si è usata quel termine intesa, perché è chiaro che un giocatore che è stato fermo tre mesi,
poi anche
un altro interesse a rimanere fermo altri tre mesi, certo, perché si abbasserebbe il valore di mercato. Quindi il fatto di non poter essere utilizzato in un altro club sicuramente rappresenta un deterrente affinché il calciatore in forza al club X continui a giocare con quel club, fatto salvo l'accordo economico rimodulato secondo le esigenze delle parti.
Dicevo, scusi se l'ho interrotta, ecco, e poi chi lo paga? Anche questo è un altro interrogativo.
Ma allora, sicuramente, a mio modesto avviso, seguendo i crismi di ragionevolezza e buonsenso, indipendentemente dal diritto, deve pagarlo chi usufruisce delle prestazioni. Mi sembrerebbe davvero fuori luogo, oltre che ai limiti della legittimità, il fatto che un calciatore in forza, ripeto, di, certo, un tesseramento, di un contratto ancora nella stagione sportiva in corso, venga poi pagato da un club terzo. Quindi è chiaro che deve essere pagato dal club che usufruisce delle sue prestazioni, fatti salvi poi alcuni premi che voi sapete che esistono di valorizzazione o di copertura degli stipendi, ma quelli sono pattuizioni pregresse, pertanto rimangono immutate.
Ecco, avvocato Montanari, volevo sapere, ma questa situazione potrebbe veramente far sì che a un certo punto noi vediamo certi giocatori che li diamo per scontati in una squadra e poi di colpo puff, non ci sono più? Potrebbe succedere questa cosa?
Sì, in realtà potrebbe accadere benissimo. Quelli che sono in scadenza potrebbero appunto decidere di non trovare un accordo, non rinnovare con lo stesso club, e quindi sarebbero rimessi in gioco per negoziare nuovi contratti. E per quelli invece che sono stati prestati dovrebbero tornare, se non si raggiunge un accordo per la prosecuzione, dovrebbero tornare dalla squadra, dal club cedente, quindi quella che possiede il cartellino, però a quel punto dovrebbero rimanere fermi, perché non potrebbero comunque alterare la rosa dei giocatori così come fotografata al momento in cui si è fermato il campionato. Questo è molto importante, perché è stato stigmatizzato sia dalla FIFA nelle ultime linee guida che ha pubblicato recentemente, proprio qualche giorno fa, con le sue FAQ, le sue, diciamo, domande più frequenti, soprattutto per i contratti esistenti, proprio per il caso della querela dei calciatori. Per cui si raccomanda assolutamente il principio primario, che è quello di mantenere la rosa, qualsiasi cosa poi accada, se il calciatore decide appunto di rinnovare, oppure di, in scadenza, di non rinnovare e aspettare quindi di fare un nuovo contratto, oppure appunto anche in caso di prestito, se debba appunto ritornare al cedente, rimanere fermo in quel caso per in attesa dell'inizio della nuova stagione. Questo, diciamo, è a bocce ferme, è il principio che dovrebbe essere seguito da tutti per le prossime negoziazioni in corso.
Anche perché, per esempio, è già successo che il giocatore che ha segnato contro la Juve in Champions League, esatto, non ci sarà nella gara Lione di ritorno, perché il Lione se l'è visto richiamare, diciamo, dalla società di appartenenza. Parlo di Lucas Tusar. Quindi questi casi sono molto delicati, e mi chiedo anche come veda questa situazione Gabi Mudingai, che ne ha viste tante nella sua carriera. Insomma, io me lo ricordo qua a Torino in una stagione veramente incredibile,
rocambolesca
di poco. L'ultima stagione dell'AC Torino è stata, perché poi è arrivato Cairo e c'è stata tutta la rivoluzione, insomma, con quella finale col Mantova di playoff, insomma. E però voglio dire, questa situazione rischia di condizionare i giocatori.
Come si sente un giocatore che non sa dove giocherà,
esatto,
magari
non sai neanche se al primo luglio sei ancora nella stessa squadra in cui eri fino al 30 giugno, oppure si sta giocando.
È vero che è una situazione per un professionista molto, cioè, molto difficile e assurda, però credo che da professionista bisogna come posso dire, ammettere tutto da parte e cercare di lavorare per rendere al meglio, perché comunque c'è stato questo periodo difficile per tutti quanti, quindi uno professionista deve sapere questo e cercare di dare il massimo per la squadra con cui sta giocando. Poi dopo si vedrà quello che succederà, però penso che non è facile, ma bisogna farlo.
Per quanto riguarda invece, Guglielmo.
No, io vorrei approfittarne, in quanto abbiamo la presenza di Cristian Bosco, e credo che la sua autorevolezza, competenza oggi ci possa essere molto utile. Cristian, noi nelle puntate precedenti abbiamo affrontato a più riprese i problemi del calcio. Tu sai benissimo che oltre una emergenza virale ci sarà una emergenza economica e poi un'emergenza sociale. In ambito sportivo c'è anche una crisi istituzionale. Cosa pensi che possa cambiare in futuro? Secondo te c'è la volontà politica di trarre dalle avversità che stiamo vivendo delle opportunità per migliorare il nostro calcio? E secondo te quali sono le riforme da attuare? Quali sono i punti più urgenti, quelli salienti sui quali dover intervenire per cambiare il mondo del calcio? Lo chiedo anche a te, che sei presidente degli agenti sportivi in Italia, e so quanto tu ti stia battendo anche per la tua categoria.
Ringrazio Guglielmo. Allora, sono temi importanti che riassumere in poco tempo è difficile. Partiamo dal presupposto che l'atavica diatriba tra ordinamento sportivo e ordinamento comune sicuramente non si è risolta, però c'è stato proprio ultimamente, a causa di questa pandemia, un gesto forte, cioè una delega governativa piena alla FIGC. Addirittura si è andato a incidere sull'iter giudiziale, ne parlavamo proprio la settimana scorsa, quindi eliminando alcuni gradi della giustizia sportiva, c'è solo il collegio di garanzia e poi il Tribunale amministrativo, quindi TAR e Consiglio di Stato, con tempistiche ridotte. Quindi un'apertura c'è stata per cercare, ecco, di coordinare al meglio i due mondi che devono per forza di cose collimare negli intenti, perché sappiamo che il calcio e lo sport in generale incidono molto sul prodotto interno lordo, danno lavoro a tante persone, quindi sono una realtà economica e imprenditoriale più che ludica, soprattutto a livello professionistico. E sappiamo che sono proprio in redazione i decreti attuativi alla legge 86, questa famosa legge delega dello sport, attraverso i quali la competente autorità governativa vuole finalmente, ecco, andare a dissipare queste nubi che aleggiano da tanto tempo sul mondo dello sport in generale. Tra questi abbiamo il professionismo sportivo, perché al di là dei discorsi filosofici e demagogici è chiaro che l'atleta donna deve avere le pari tutele dell'atleta uomo. La riconoscimento di ulteriori tutele per tutti i lavoratori sportivi, perché questo distinguo di chiamare dilettante quasi in maniera dequalificante un collaboratore di una società o un calciatore sicuramente non ha più ragione
d'essere.
Cambiare
anche la nomenclatura proprio, quindi. Cioè cambiare...
Sì, ma per l'impegno che profondono, per il tempo che ci mettono. Ci sono persone che lavorano all'interno delle ASD dilettanti che mantengono una famiglia con quel lavoro. Quindi quella vecchia definizione, no, del dilettante,
sì,
che
semiprofessionista sarebbe forse più adeguato, magari, ma
sicuramente, e mi dà uno spunto importante, perché al contrario di quanto si vociferava, io però non andrei a ridurre il numero dei club professionistici, sebbene qualche grande economista dice che servirebbe a creare un'elite e quindi, sì, ad eliminare casi di fallimenti. Però a mio modesto avviso, se vai a ridurre il numero di club professionisti, che cosa succede? Che si riducono anche il numero dei lavoratori professionisti e si dequalifica il torneo. Quindi la soluzione quale potrebbe essere? Quella di rendere la quarta serie attuale, cioè la serie D, quella che è chiamata serie D, semi-pro,
okay,
semi-professionista. Cosa significa semi-pro? Semi-pro significa, come in tanti altri paesi, che fino al 23° anno è possibile tesserare l'atleta o come amateur, quindi senza un contratto di lavoro subordinato, oppure come professionista a scelta della società. È chiaro che andrebbe a incidere sui costi, soprattutto di natura fiscale. E poi ci vorrebbe un grande provvedimento di defiscalizzazione con dinamica decrescente, cioè dalla Serie A alla Serie C. Non, a mio avviso non è congruo che un club di Serie C debba versare le stesse imposte sull'attività svolta uguali a un club di Serie A, che ha altri fatturati, certo, altri introiti, ha diritti televisivi.
Ne abbiamo
questo
parlato,
in breve,
anche
potrebbero essere degli interventi.
Sono interventi anche sulla scia, no, di altre proposte, quelle di Sibilia ad esempio, per quanto riguarda una riforma del mondo del calcio. Prima di tornare da Gabi Modingai per chiedere anche, insomma, cosa ne pensi di questa sfida Scudetto, lui tra le altre, insomma, ex anche della Lazio, ma non solo, Inter e Bologna, insomma un giro d'Italia importante che ha toccato anche Torino. Due domande per gli avvocati che ci arrivano da casa. Allora, se un giocatore in caso di infortunio nella squadra attuale cosa accadrebbe, ci chiede, ed è rivolta all'avvocato Montanari questa domanda, insomma in caso di stop con questa situazione che in grado di avere a che fare con delle proroghe, insomma in caso di infortunio cosa accade a un giocatore che sta vivendo una situazione in scadenza?
In caso di infortunio bisognerebbe appunto verificare due possibilità. A mio avviso l'infortunio deve essere trattato come un infortunio all'interno del contratto di lavoro subordinato. Ora, se l'infortunio è avvenuto prima della scadenza, nulla questo, perché rientra nel regime, okay, ordinario,
certo,
del lavoratore.
È dal primo luglio la questione.
È dal primo luglio, la questione potrebbe essere diversa nel caso in cui lui si trovi, diciamo, in quel regime senza norma, in quel regime intermedio, per cui non ha ottenuto uno svincolo, non ha fatto una proroga, non ha, diciamo, se è scaduto il contratto e non ha rinnovato, in quel caso si troverebbe scoperto, perché si troverebbe in un regime di infortunato senza contratto in quel caso. Se ha ricevuto invece un rinnovo, l'infortunio verrebbe trattato sempre sotto lo stesso contratto in regime di proroga dei 2 mesi. Invece il regime di prestiti, se non viene rinnovato il prestito, ritornerebbe l'infortunato probabilmente alla società del cartellino cedente e lì riceverebbe, a mio avviso, le tutele dovute come lavoratore subordinato infortunato in questo caso.
Poi questo, l'avvocato, diciamo, Stendardo, prego, sì, chiarissimo, la situazione è quella che ha descritto. Per quanto riguarda invece un'altra domanda, ci parlano della situazione del Venezia, Guglielmo. Che insomma, positività trovata in quarantena tutta la squadra, che differenza c'è quindi tra la Serie B e la Serie A? Sappiamo di una quarantena fiduciaria per il Venezia in virtù di questa positività.
Ma in Serie A sappiamo benissimo Gravina quanto abbia lottato per ottenere questo risultato, cioè quello che nel momento in cui ci sarebbe stato un nuovo contagio questo lo si isola e non si va in quarantena tutta la squadra. Questo ovviamente ti permette di terminare il campionato, perché se la regola fosse rimasta quella precedente, sicuramente non sarebbe stato possibile mettere da parte il piano B e il piano C, quello dell'algoritmo. Quindi io mi auguro che sia in Serie A che in Serie B si possano terminare i campionati, però ripeto, credo che questo sia il punto più importante insieme a quello dei contratti. Per quanto riguarda i contratti, anche con Christian ci siamo confrontati più volte. Serviva una nuova data FIFA, questa nuova data c'è, gli accordi sappiamo, lo abbiamo ribadito più volte, che possono essere rivisti confermati, ma non imposti da altri. Per quanto riguarda la quarantena, in caso di nuovo contagio, io mi auguro che si possa emulare il modello Bundesliga in modo tale da poter terminare il campionato non solo in Serie A, ma
queste sono le indicazioni, no?
Assolutamente, indicazioni, raccomandazioni.
Per Mudingai, allora vediamo un po' di un interrogatorio. Dunque, prima domanda ti chiedo se in Belgio si sono pentiti di aver fermato per primi il campionato, perché in Francia un pochino secondo me si sono pentiti, non so in Belgio.
No, io credo che in Belgio anche, perché sento parecchia gente che comunque si lamentano, e credo che si sono un po' pentito, anche se non lo dicono in federazione chiaramente, però credo che si sono pentiti.
Seconda cosa, lotta scudetto, Juve-Lazio in questo momento, come la vedi? Insomma, tu ovviamente credo che non tiferai per la Juve, però non so se ce lo vuoi dire.
No, ma io da sempre tifo la Lazio, però vedo che la Lazio per me è una bella sorpresa, perché comunque stanno giocando veramente un buon calcio, e la Juve, credo che la Juve è quella più esperta, la Juve è quella più diciamo attrezzata per lo scudetto. Però devo dire che di quello che fa vedere in campo la Lazio è veramente una bellissima sorpresa.
Cosa hai visto invece, pensando alla semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan? Come l'hai vista la Juventus dal punto di vista fisico, mentale?
Io penso che la Juve abbia giocato bene i primi 25 minuti e poi dopo magari credo che a livello di fisico sono calati un po', credo, o magari mentalmente non era la solita Juve. E il Milan, essendo rimasto in 10, secondo me quando rimane in 10 cerca sempre di dare qualcosa in più, e nel calcio sappiamo che oltre al fisico c'è il mentale che è primordiale, no? Quindi penso che il Milan mentalmente, essendo rimasto in 10, ha dato qualcosa in più.
Tu sei stato un giocatore da cabina di regia. La Juventus in quella posizione in questo momento ha qualche dubbio, con Bentancur in rampa di lancio, ma sempre Pjanic comunque in grado potenzialmente di fare la differenza. Ecco, l'idea ti sei fatto di questo avvicendamento in mezzo al campo?
Io credo che sono due giocatori molto 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 forti. E poi c'è un gioco secondo me diverso. Pjanic secondo me è proprio regista, e Bentancur è un giocatore anche di inserimento, di più fisici, quindi penso che la Juve ha un grandissimo centrocampo.
Però c'è chi dice che quello della Lazio è più forte, sei d'accordo?
Ma guarda, io tipo la Lazio, quindi per me sì, ma non sono tutti giocatori molto molto importanti, e stanno facendo bene secondo me, ognuno con la propria squadra, e però per me che tifo la Lazio sì.
Io chiederei un ultimo commento a un doppio ex della finale di Coppa Italia, Guglielmo Stendardo, ex Juve, ex Napoli. Come ci arrivano e quali sono le aspettative, ovviamente considerando anche la buona prova della squadra di Gattuso in semifinale contro l'Inter?
Ma la Juve è abituata a giocare queste partite, quindi sicuramente avrà nell'esperienza la sua arma principale, squadra esperta, con dei campioni, con un Cristiano Ronaldo che in queste partite si esalta, anche se nella semifinale non l'ho visto in grandissima forma. Però penso che il Napoli abbia ritrovato un equilibrio tattico, e questo grazie a Gattuso, che ha fatto un ottimo lavoro, perché il Napoli di Ancelotti purtroppo non aveva equilibrio, soprattutto a centrocampo. E con Gattuso credo che la squadra abbia ritrovato delle certezze. È una squadra che si difende bene, sa ripartire in contropiede, ha giocatori come Insigne e Mertens molto in forma, e penso che sarà una bella partita, perché in una partita secca credo che possa succedere qualsiasi cosa. Quindi sicuramente sarà uno spettacolo.
Ultima cosa, ma nel pub di Mudingai verrà trasmessa la finale di Coppa Italia?
Ma io non ce l'ho più il pub.
L'ha venduto per togliersi il dubbio, diciamo.
No, perché avendo iniziato a fare questo lavoro, quindi ero sempre in giro, quindi non ce l'ho più, altrimenti vi invitavo tutti.
Noi saremmo
ma in cambio però ci puoi fare un nome di un giovane belga che ecco, è in rampa di lancio, visto che lì
noi ce lo segniamo,
ce n'è tanti.
Sto lavorando con un giocatore molto, secondo me molto forte per il futuro, si chiama Jeremy Landou, gioca anche con la nazionale Under 21 del Belgio, e gioca nello Standard Liège, e quindi è veramente molto molto forte, e lo stanno cercando già parecchie squadre. Sì.
Ruolo?
È veramente un giocatore bravo.
In che ruolo gioca?
È centrocampista, esatto. È davanti alla difesa.
Fa il moving guy, fa il moving guy, perché, va bene, giusto? Okay.
Permettetemi, proprio prendendo ad esempio Mudingai, che sta seguendo gli step giusti, lui sta collaborando come scout con un agente abilitato, lancio un appello, vi chiedo di aiutarmi a lanciare questo appello alle società e soprattutto ai calciatori, soprattutto ai giovani, quando vengono avvicinati di verificare che siano soggetti abilitati, censiti ed autorizzati a svolgere l'attività. Si sta faticando tanto e per normare questa attività di agente in Italia, siamo stati dei precursori, ci invidiano tutti la nostra regolamentazione, altri paesi stanno prendendo spunto, la stessa FIFA ripristinerà per quanto di competenza a livello internazionale l'accesso per licenza. In Italia attualmente è addirittura una professione regolamentata ed è stato un grande risultato ottenuto, però c'è qualcuno che ancora riesce a trovare escamotage per imporre la propria presenza nel settore. Quindi un appello ai calciatori e alle società di verificare sempre che il soggetto sia autorizzato ad operare. È molto semplice, basta andare sul registro agenti CONI che è online, digitando su Google, si mette il nome e cognome. Se trovate il nominativo, quel soggetto può parlare con voi del vostro lavoro.
Giusto, altrimenti,
altrimenti c'è il tronismo.
A meno che non sia avvocato.
Questo fate esatte le competenze professionali riconosciute.
Che fare causa a un avvocato, ragazzi, ci vuole coraggio.
Non scherziamo nemmeno. Grazie davvero.
Con fatica.
Grazie davvero anche per questo appello a Cristian Bosco.
Poi potremmo fare una trasmissione sul regolamento agenti, no Cristian? Sarebbe
con
bello
grande
fare.
Piacere, sai che
è cambiato, non negli ultimi anni, dal 2015, l'esame, non l'esame.
La deregulation, certo.
Era stato stravolto il settore, era stato stravolto e stiamo ancora rimettendo i cocci insieme, con grande fatica.
Un mosaico. Giusto, giustamente, e fare i passi giusti, come sta facendo Gavi Budinga in mezzo al campo, ma anche fuori dal campo. Grazie davvero a tutti quanti, anche a Guglielmo Stendardo, l'avvocato Montanari, e a Gavi Budinga insieme
grazie,
a Cristian Bosco.
Mille, grazie a voi.
A risentirci, buon lavoro.
Un saluto a tutti.
Ciao Cristian, ciao Gabi.
Ciao a tutti.
Alla prossima.
Ciao a tutti.
Ci siamo tolti un po' di dubbi oggi,
La voglia.
Per quanto riguarda, cioè rimane quello di questa quarantena che insomma coinvolge il Venezia, e poi insomma sostanzialmente tutto quello che abbiamo detto in merito alla proroga dei contratti, abbiamo sforato un po', ma ne valsa la pena. Yves Roche, andiamo verso il notiziario, rimanete con noi.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, seconda parte di Terzo Tempo, qui Marco Spadavecchia, com'è Luigi Schiffo, in carne e ossa.
Eccoci, di persona, personalmente.
E Yves Roche, dall'altra parte del vetro, i vostri messaggi al 340-5425-324, rispondiamo al nostro amico
Gianluca,
particolarmente attento. Sì, allora il protocollo che
parliamo del caso del Venezia di Serie B, che ha trovato un giocatore positivo, la squadra si è fermata e stanno facendo lo screening sugli altri giocatori. Questa è la situazione. Adesso ecco, a te la spiegazione.
La quarantena light, cosiddetta, il modello tedesco, prevede l'isolamento per il giocatore contagiato, mentre il resto della squadra va in quarantena fiduciaria per 4 giorni fondamentalmente, e dopo un doppio negativo, dopo un doppio tampone negativo
per tutti gli altri,
non per il giocatore contagiato e quindi il risultato positivo, a quel punto dopo 4 giorni, qualora ci fosse, ci fossero queste condizioni, quindi la doppia negatività, ritorna l'attività normale e quindi si interrompe la quarantena fiduciaria. Questa è la risposta che diamo in merito alla segnalazione da parte del nostro amico, che ovviamente ci parla della positività di un giocatore del Venezia e quindi della notizia della quarantena fiduciaria che coinvolge tutta la squadra veneta. Abbiamo in collegamento telefonico Daniele Mori, che ritroviamo con grande piacere. Buon pomeriggio, Daniele.
Buon pomeriggio a tutti voi, un piacere, grazie.
Dopo molto tempo, tu oggi alleni, ti chiedo innanzitutto quale sia la tua attualità in merito al calcio, alla ripresa. Non ci sono più fortunatamente quelle restrizioni che ti hanno obbligato ormai molte settimane fa a vivere una situazione insomma di training digitale, diciamo così, attraverso le piattaforme che conosciamo bene.
No, fortunatamente, ecco, diciamo il polverone del Covid, ecco, il periodo più stressante sembra messo alle spalle, quindi di conseguenza ritornare sul campo, allenare i ragazzi a piccoli gruppetti separati è solo che un bene, quindi non si vedeva l'ora quantomeno di poter ritornare a questo momento, e stiamo programmando, ecco, la stagione che dovrà venire.
E noi non vediamo l'ora di ascoltare insieme a te, Daniele, tu che conosci bene Maurizio Sarri, le parole del comandante in conferenza stampa. Allora, si è un po' arrabbiato Maurizio quando gli hanno detto,
a dir poco,
ecco la domanda, sentiamo anche la domanda del collega di Sport Mediaset per quanto riguarda il suo primo trofeo italiano, diciamo così, cosa che non è tanto piaciuta come definizione a Maurizio Sarri. Ce lo sentiamo in conferenza stampa per quanto riguarda appunto le parole che presentano la finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli a Roma.
Si trova alla prima occasione, dopo aver fallito quella in Supercoppa, di vincere il primo trofeo in Italia contro una squadra a Napoli che l'ha lanciata nel calcio che conta. Quindi riesce ancora a vivere questo tipo di appuntamento con un'emozione particolare, o da professionista ormai ha perso anche un pochettino l'emozione?
Allora, mi girano leggermente i coglioni quando sento dire io in Italia non ho vinto niente, perché poi si parla sempre di altissimi livelli. Io ho fatto 8 promozioni da una categoria all'altra, e l'ho fatte tutte sul campo, non ho saltato una categoria. Ti parlo promozione eccellenza, eccellenza D, C2, C2, C1. In C1 non ci sono riuscito, ma ho fatto playoff, una promozione dalla B alla A, e sono andato sul campo in Coppa dei Campioni. E questo è poco, chiaramente, visto da giornalisti abituati a parlare di Champions, però è un percorso difficile, perché andare a prendere promozioni nelle categorie inferiori può sembrare semplice, ma è difficilissimo. E quindi sono contento di averlo fatto. È chiaro che poi la voglia di andare a vincere i trofei più importanti c'è in tutti noi, e in questo momento il sentimento prevalente è quello di aiutare i giocatori a vincere un trofeo, di cercare di vincere per la società, di cercare di vincere per i tifosi. E in questo momento non ho retropensieri né sugli avversari che andiamo a affrontare, nessun altre cose. Mi sento pienamente proiettato su di noi in questo momento.
Parole importanti, insomma, non le manda a dire. Ieri abbiamo sentito Simone Marmorini in testimonianza di quella Coppa Italia di Serie D vinta con il Sansovino. Tu, Daniele, hai vissuto in prima persona quei bei momenti all'Empoli con il comandante.
Ma guardi, io mi ricollego alle parole di Maurizio dette in conferenza, ovviamente non solo per una questione affettiva, ma perché conosco la qualità di Maurizio sia sotto un aspetto umano che tecnica. È troppo facile, secondo me, giudicare una persona dicendo potresti andare incontro al tuo primo trofeo. Non ci scordiamo che Maurizio, secondo me, invece va fatto passare anche,
tra l'altro,
come
un trofeo italiano esempio, eventualmente, perché l'Europa League l'ha alzata, dico eventualmente
in, insomma, Italia, sì,
in Italia, parlando di
esatto, infatti volevo arrivare a quel italiano punto. Infatti sto dicendo, è un esempio per tanti allenatori invece che vogliono fare la gavetta, e penso che come lui nelle categorie minori le contiamo sulle dita delle mani quello che ha vinto e l'ha portata ad essere dov'è. E infatti, come stavo anche dicendo, non ci scordiamo che ha vinto anche una Coppa UEFA nel certo in Inghilterra, quindi ecco, mi sembra un po' troppo precipitose le parole di quel giornalista. E comunque sia, Maurizio è primo in campionato, in finale di Champions League, è ancora in corsa scusami, è in finale di Coppa Italia ancora in corsa per la Champions League, quindi ponderei un attimino le domande prima di citarle a Maurizio, perché
ma magari è fatta apposta per avere il titolo, dai, diciamo la verità.
Ma sì, purtroppo a me ho avuto anche a che fare con tanti giornalisti e pur diventando
brutta razza, brutta razza.
Sparano di tutto, quando invece si gioca sempre sui sentimenti e quello che prova veramente una persona per il lavoro che fa, perché ama quel lavoro. Quindi, certamente. Ecco, la vedo in questa maniera. Ma,
diciamo, per uno che parte da Stia, comune di 2.990 abitanti, e arriva sulla panchina della Juventus, credo che sia un caso più unico che raro, almeno a mia memoria. Esatto. Sulla panchina della Juve ci sono arrivati...
Ma come ci arriva sulla panchina della Juventus? Ricordando il ruolino degli altri allenatori al debutto, sentiamo Maurizio Sarri parlare del suo debutto in bianconero, considerando queste partite.
I risultati sono per un allenatore alla prima stagione della Juventus i migliori degli ultimi 50 anni, anche se nessuno se lo ricorderà, da 55 un allenatore esordiente nella Juventus non faceva questa media punti, e quindi bisogna anche essere soddisfatti. Poi è chiaro, lavorando in un ambiente in cui la vittoria diventa quasi un'abitudine, diventa tutto più difficile nell'immaginario collettivo.
E quindi naturalmente fa bene a ricordare questi numeri Maurizio Sarri, considerando la sua avventura in bianconero, ovviamente tempestata di imprevisti, la partenza in salita con la polmonite, lo stop per l'emergenza sanitaria e poi adesso la ripresa e comunque questa finale di Coppa Italia contro il suo passato.
Ma evidentemente Maurizio risponde con i fatti alla mano, perché non ci scordiamo, quando elenca questi dati sono fatti reali, quindi sì. Di conseguenza, conoscendo Maurizio, penso che arrivi all'esaurimento prima di dire una roba del genere, perché ogni conferenza stampa gli viene sempre presentate le stesse domande sul bel gioco, sulla Juve che si aspettavano di più. Evidentemente tutti si aspettavano un bellissimo gioco della Juventus, al di là delle vittorie o meno, perché quando te vesti la casacca bianconera è normale che la mentalità deve essere vincente, e magari tralasciano il fatto che comunque sia, come ho detto anche prima, Maurizio comunque sia è in cima a tutte le competizioni. Evidentemente il bel gioco non è spesso agli occhi di tanti giornalisti o addetti ai lavori, gli viene spontaneo di dire che la Juventus in questo momento non ha fatto quello che doveva fare, e ovviamente Maurizio risponde dicendo i fatti sono questi e parlano chiaro, ma è giusto che sia anche così.
Sì, poi sicuramente credo che sia lui il primo a voler alzare il primo trofeo con la Juventus, mettiamola così, di sicuro, insomma, questa grande volontà dopo che gli è scivolata via la Supercoppa, anche per una situazione particolare, nel senso la Juve che arriva poche ore prima della partita, con la Lazio che invece ha avuto molto più tempo per prepararla. Ecco, ti chiedo però, a proposito di bel gioco, secondo te quanto influisce il fatto di avere comunque una squadra che ha una rosa con delle caratteristiche, mettiamo così, particolari? Per esempio, adesso devi giocare senza centravanti. Per esempio, il regista, che è sempre stato un po' il perno del gioco di Sarri, come di tutti gli allenatori, perché anche Conte con
ce l'hai 30 secondi, sentiamo su Dybala, su centravanti.
Esatto.
Che manca.
Quanto può influire?
Ma secondo me, conoscendo il gioco di Maurizio, che è sempre stampato sul 4-3-3, ovviamente il regista, ne abbiamo sempre parlato, per Maurizio è il computer, il cervello di tutta la squadra. Per quanto riguarda un'assenza di una prima punta come Higuain, non ci scordiamo che comunque sia Maurizio preferisce un attaccante di manovra, non tanto di area di rigore, che porta a giocare poi anche sugli esterni. Quindi magari, secondo me, penso io, ci adatterà più Dybala rispetto a un Ronaldo come falso 9 che viene incontro per poi creare gioco. Secondo me metterà Paolino lì davanti, ecco, a fare il vertice.
Sarri su Dybala, sentiamocelo.
Le posizioni che vengono assegnate sono più che altro delle posizioni difensive, poi nella fase offensiva i ragazzi hanno ampia libertà di movimenti, e noi, non avendo in questo momento un attaccante centrale tipico, non è che possiamo interpretare il ruolo da attaccante centrale tipico con dei giocatori che hanno caratteristiche diverse. Stiamo provando tutte e due le soluzioni e poi vediamo domani con quale partire, e non è detto che quella in cui partiamo sarà quella in cui arriviamo.
Qualche indicazione ce l'ha data Daniele Mori, spesso, anzi quasi sempre, vanno
come
verso
se lo
poi
conoscesse,
la realtà. Diciamo. Sentiamo l'altra soluzione allora, quella che riguarda CR7 o CR9, Ronaldo.
Ma io penso che Ronaldo ha fatto il resto della squadra, ha fatto bene nei primi 30 minuti e poi si è un po' affievolito, ma questo fa parte del momento e di una condizione fisica che non può essere ottimale. E il ragazzo è stato disponibile, è stato generoso perché ha fatto un grande dispendio energetico anche nella fase difensiva e a livello quantitativo fisicamente ha fatto una buona prestazione. Gli manca un po' l'aspetto qualitativo, ma è quello sta in questo momento sta mancando a tutti, a tutti i nostri giocatori, ma penso a tutti i giocatori della Serie A che vengono dall'inattività, quindi è tutto nella norma. Il talento è cristallino, non penso che possa essere inficiato da giocare 3 metri dentro o 3 metri più fuori, e come ti ho detto prima la richiesta era più che altro di una posizione difensiva diversa, no? Non di una posizione offensiva diversa.
Ecco, Daniele, lui la fa semplice, 3 metri dentro, 3 metri fuori, però 3 metri fuori sei 1 contro 1, 3 metri dentro sei 1 contro 2, 3, tutti quelli che trovi.
Esatto,
insomma, no?
Esatto. Secondo il mio punto di vista, e ripeto, conoscendo un minimo Maurizio, è per quello che prima ho citato preferibilmente Paolo Dybala, perché comunque sia Ronaldo ha bisogno degli spazi, ha bisogno della profondità, se te lo fa giocare prima punta e vuoi non vuoi ti deve creare gioco, perché il punto di riferimento davanti spesso si trova a giocare spalle alla porta. Paolo, nonostante uno che è bravo a vedere campo, è bravo a metterti in porta, ma è anche uno che ti può inventare le giocate di spalle, quindi secondo me adatterà, penso io, secondo il mio punto di vista, Paolo al posto di Ronaldo. Ronaldo è più uno che attacca la profondità, è più uno che cerca l'uno contro uno, mettilo vertice davanti, secondo me, ecco, pecca un pochino. Questo
a proposito
è il mio punto di vista.
Di adattamento, Daniele, insomma, dopo la sconfitta contro il Napoli in campionato disse: contento per i miei ex ragazzi. Oggi invece, imbeccato sulla sua appartenenza a quei colori nel passato, risponde così Maurizio Sarri. E quindi la pillola che riguarda appunto finale Napoli.
Sarà una partita soggettivamente importante. È la finale che avrebbe voluto? La finale che avrebbe sognato?
No, la finale avrei voluto, perché siamo in finale, per il resto non me ne importa niente.
Anche del Napoli?
No,
di quello.
In questo momento assolutamente no. In questo momento sono concentrato su di noi in maniera totale e spero la giusta determinazione e la giusta attiveria che mi sembra di avere in questo momento.
È proprio vero, oppure un pezzettino di cuore è rimasto ancora lì, Daniele, secondo te?
Ma sai, in questo caso parla più l'uomo professionale, nel senso, certo, l'uomo che ovviamente è concentrato sulla sua squadra, è concentrato a portare a casa il risultato, come giusto che sia, ma è anche vero, ci scordiamo che ogni allenatore, da piccoli a grandi livelli, un pezzo di cuore dentro ce l'ha, quindi a livello emotivo dentro di sé sicuramente proverà qualcosa. È anche vero che anche qua ogni volta gli fanno sempre le stesse domande e giustamente ha detto: sono in finale, penso alla mia,
giusto,
squadra.
Ormai è chiaro, è anche preparato e quindi dà delle risposte. Anticipa,
esatto,
addirittura.
È giusto che,
anche
giusto
anche che perché dopo che hai letto quella cosa lì a Napoli, apriti o cielo, quindi stavolta dice vabbè, al che vada sto zitto che almeno...
E tra l'altro a Napoli De Laurentiis si è parlato ancora di tradimento, no? In riferimento,
sì, il tradimento di Sarri, quello di Higuain, insomma,
sì,
vediamo.
Vabbè.
Però quelle sono questioni.
Ma io penso, questa è un'opinione mia. Io penso che Maurizio, dopo questo anno, abbia delle spalle larghe 8 metri per tutti gli insulti che gli sono stati fatti, calcisticamente, umanamente parlando. Se... Io, ecco, ci penserei due volte, perché per me, ma come per tanti, può essere solo che un esempio per tanti allenatori che vorrebbero arrivare dove
a questo, lui, quindi, sicuro.
Sentir parlare sempre male non è una cosa piacevole, ecco.
Senti, ti faccio invece una domanda sulla difesa, perché manca Chiellini e quindi diciamo è arrivata la consacrazione per De Ligt, che già diciamo nella parte finale del pre-pausa si era preso diciamo il centrodestra, no? Con Bonucci che si è spostato a centro-sinistra. Ti chiedo insomma se è un uomo da finale De Ligt, secondo te, cioè uno che su cui fare affidamento sicuro.
Ma sicuramente, ovviamente non ci scordiamo, manca molto pesantemente anche l'assenza di Demiral, che aveva conquistato un grosso spazio da titolare, certo, oltre all'infortunio di Chiellini. Quindi in maniera forzata, comunque sia, almeno che non adatti un altro, gioca assolutamente, penso, quella coppia lì. De Ligt, non tanto il fatto che è un giocatore da finale o non finale, De Ligt sulla carta è uno dei migliori difensori più forti del mondo, quindi che sia in finale Coppa Italia, finale Champions League, come aveva già fatto anche l'anno scorso in semifinale con l'Ajax, penso che questo non lo condizioni. Magari, ecco, spero e mi auguro che sia entrato nei meccanismi di Maurizio, che è quello che conta di più, e che un giocatore del calibro come lui, se rientra nei meccanismi di Maurizio, penso che faccia molto la differenza, ecco.
Ultima cosa, Daniele, prego.
Sì, no, stavo pensando, unica cosa, è andando a affrontare, certo, il tridente, se Gattuso riconfermerà il tridente Insigne, Mertens e Politano,
giocando con una difesa alta e stretta come vuole Maurizio, devono stare molto, ma molto attenti alla profondità, perché comunque sia De Ligt che Bonucci non sono, ecco, due fulmini sulla carta, quindi un po' Maurizio sicuramente ci penserà a questi fatti.
Stavo andando verso quella direzione proprio. Come te l'aspetti dal punto di vista tattico questa sfida? All'andata qualcosa abbiamo visto, diciamo che gliela un po' incartata, dicono alcuni, Gattuso, se consideriamo il risultato finale, ma probabilmente il momento della Juventus era differente da quello attuale. In generale, considerando che sia una finale, ecco, cosa ti aspetti anche dal punto di vista delle scelte? Si parla di un Cuadrado dall'inizio, magari con un Douglas Costa pronto a entrare a gara in corso.
Io, secondo mio punto di vista, riconfermo la Douglas Costa, Dybala, okay, Ronaldo, con Dybala a prima punta, anche perché Gattuso è uno che gli piace tantissimo forzare giocate dal basso. Abbiamo visto che tante volte Ospina cade, no, in questi tranelli di forza,
che non ci sarà, quindi... tra l'altro ci sarà Meret per squalifica,
ok,
però...
quindi comunque lo stile di gioco di Gattuso è sempre quello, partire anche sotto pressione dal basso, quindi avendo giocatori molto offensivi e molto rapidi, se la squadra sta, dà meno spazio per farli male, e io mi aspetto una squadra molto alta, stile se vi ricordate la partita a Milano contro l'Inter, che Sarri incartò la palla a Conte,
sì.
non riuscivano a uscire dall'area di rigore. Io spero e penso possa essere una partita del genere.
Senti, a proposito di quello che dicevi sulla velocità degli attaccanti del Napoli, potrebbe essere quindi questa una spiegazione per cui magari gioca Cuadrado terzino, perché lui, diciamo, rispetto a Danilo comunque è un altro passo.
Ecco, infatti stavo dicendo, più che vedere un Cuadrado come esterno offensivo, secondo me se lo opta Maurizio penso più per un aspetto difensivo, perché lasciando tanto campo alle spalle, tanta profondità, c'è bisogno anche di tanta gamba, ecco. E ripeto, e Bonucci e De Ligt non sono due fulmini come centrali, anche se lui lavora molto sulle scalature, le coperture, però basta un niente, un attacco alla profondità e un giocatore più di gamba magari ti garantisce più copertura.
Daniele Mori, è sempre un grande piacere, grazie anche per questi dettagli dal punto di vista tattico e grazie per aver ascoltato insieme a noi le parole del tuo ex allenatore. Buon pomeriggio, Daniele.
Un piacere, grazie a voi.
Piacere nostro, grazie davvero. Da incartamento a incartamento, effettivamente, Sarri contro Conte, insomma, ha spesso trovato la chiave giusta, sempre, se consideriamo ovviamente le due partite affrontate in questa stagione tra Juventus e Inter. Andiamo in pausa, c'è il notiziario sportivo, rimanete con noi. Radio
Bianconera. Un sorriso può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri, per tornare tutti insieme a sorridere. Italia, insieme possiamo. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta per quest'ultima mezz'ora scarsa di talk show, ma soprattutto di notizie. Sponda Napoli, ci colleghiamo con Pierpaolo Matrone di Tutto Napoli. Buon pomeriggio e benvenuto.
Ciao, buon pomeriggio ragazzi, grazie per l'ospitalità.
Grazie a te. Quali sono le ultime che ci proiettano alla finale di domani per quanto riguarda le scelte di Gattuso?
Sì, per quanto riguarda le scelte ci sono ancora dei ballottaggi, dei dubbi che Gattuso scioglierà proprio nell'allenamento di oggi di rifinitura. Ultimissima news, i calciatori sono arrivati da pochissimo al San Paolo, massimo 15-20 minuti dovrebbe cominciare l'allenamento di rifinitura, un programma scaramantico quello del Napoli, perché andrà nuovamente a fare questa rifinitura al San Paolo, proprio come era stato prima, certo, della partita con l'Inter, della semifinale con l'Inter, andrà nuovamente in ritiro nello stesso albergo che c'era stato, che tra l'altro è un albergo completamente nuovo, un unicum per quanto riguarda il Napoli, e domattina partirà per Roma in
partenza
treno,
in mattinata, giusto? Perché si parlava, sì, anche di una possibile partenza addirittura nel pomeriggio, però
sì, si era parlato di una partenza alle 18, però mi sembrerebbero davvero stretti i tempi, rischierebbero quasi di non giocare col traffico, no?
Naturalmente.
Ovviamente, scherzi a parte, si parte domani mattina con un treno charter dalla stazione di Napoli per arrivare a Roma, e tornare a Napoli stesso in giornata, una toccata e fuga. Per quanto riguarda invece le scelte di Gattuso, possiamo dire appunto che ci sono ancora dei ballottaggi aperti, potremmo dire due cambi dalla cintola in giù e due dubbi dalla cintola in su, perché cambierà il portiere ossia Meret, vista la squalifica di Ospina, questo è scontato, e cambierà quasi sicuramente il terzino sinistro, perché precauzionalmente Mario Rui era stato a riposo contro l'Inter, ricordiamo era diffidato e Gattuso non voleva farne a meno in un'eventuale finale. La finale è stata raggiunta e quindi Mario Rui giocherà, insieme a lui ci sarà Di Lorenzo a destra e Maximovic e Koulibaly al centro. Manolas sta meglio, sicuramente meglio, è rientrato in gruppo, però non dovrebbe partire dal primo minuto. Per quanto riguarda invece dalla cintola in su, dicevamo, a centrocampo potrebbe rientrare Fabian. Fabian ha subito, diciamo, un affaticamento all'adduttore la settimana scorsa, adesso però mi sembra che si abbia recuperato e sia una possibilità concreta per Gattuso. Il ballottaggio è tra lui, Elmas e Allan, ma lo spagnolo è in vantaggio. Deme e Gelischi invece sono inamovibili, non i perni probabilmente del centrocampo di Gattuso. Stessa cosa, stesso discorso per Insigne e Mertens in attacco, mentre per quanto riguarda la fascia destra teniamo ancora aperto un piccolo ballottaggio tra Callejon e Politano, ma mi sembrerebbe l'ex Sassuolo in vantaggio per il semplice fatto che lo stiamo osservando anche durante gli allenamenti. Politano è quello che sta meglio probabilmente nel gruppo azzurro.
Ti facciamo sentire Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli, parlare di Gattuso in conferenza stampa oggi, presentando la finale.
A me è una persona che piace molto, il ragazzo schietto, è un ragazzo che solitamente parla bello diretto e quindi, visto le mie caratteristiche mentali, è una persona che piace parecchio.
Schietto, diretto come Sarri, no? E questo è un po' l'approccio che ha convinto la piazza napoletana per quanto riguarda i risultati positivi che poi a un certo punto sono arrivati anche passando attraverso la sfida contro la Juventus, il ritorno in campionato.
Assolutamente sì, a Napoli diciamo questo aspetto è fondamentale, a Napoli piacciono le persone che parlano appunto in faccia, no? Che parlano in maniera franca, e Gattuso l'ha fatto fin dal primo momento. Gattuso non si è mai nascosto, ad esempio ricollegandoci anche ad un episodio che è successo recentemente, quando ha allontanato ad esempio Allan, che è uno dei calciatori più forti, no? del gruppo Napoli, quando l'ha allontanato dall'allenamento è andato in conferenza stampa e ha spiegato subito alla stampa e ai tifosi perché era stato allontanato Allan. La stessa cosa che poi è successa adesso con Lozano, che comunque domani potrebbe essere tra i convocati nonostante questo allontanamento dall'allenamento di ieri, perché comunque, ripetiamo, se oggi Lozano dovesse avere un atteggiamento positivo, e ricordiamo Lozano è stato uno dei primi ad arrivare oggi al San Paolo, perché abbiamo noi di tutto Napoli un inviato lì all'esterno del San Paolo che ci ha riferito proprio quest'ultimissima, probabilmente potrebbe anche essere convocato tranquillamente.
Senti, vista da Napoli, com'è questa Juve?
Questa Juve è sicuramente fortissima, è la squadra che più di tutti si invidia da queste parti e lo sapete benissimo anche voi su a Torino, però è una Juve che non sembra imbattibile.
Beh, hai detto
in
invidia,
momento.
Non hai usato altri termini.
Che è già dire. Molto.
Sì, però diciamo che sono tutti convinti che si può battere, perché diciamo abbiamo visto la partita contro il Milan, l'avevamo vista anche poi nel ritorno di campionato quando il Napoli appunto ha vinto. Dei punti deboli ci sono dei punti deboli che il Napoli può sfruttare e soprattutto una squadra di Gattuso può sfruttare. Io credo che tra tutte le squadre che ci siano in Italia il Napoli sia quella che più di tutti potrebbe mettere in difficoltà i bianconeri, soprattutto con il gioco sulle fasce, con il pressing ultra offensivo di Gattuso, che comunque spesso viene additato come un allenatore che è tutto difesa e contropiede, no? Certo. Ma in realtà c'è molto molto altro, e credo che Sarri lo sappia molto bene, tant'è vero che leggevo che già da domenica mattina sta studiando il gioco di Rino, che comunque è un gioco prettamente offensivo, se vogliamo parlare, che è molto simile a Sarri, con delle analogie come ad esempio la catena di sinistra o comunque il possesso palla reiterato, e per questo secondo me è una squadra che alla Juve può dare davvero fastidio.
Sì, speculare dal punto di vista tattico, ti chiedo, secondo te potesse Gattuso, chi toglierebbe da questa Juventus in mezzo al campo?
Vabbè, la domanda è facilissima. Gattuso, sì. Gattuso risponderebbe Ronaldo, diciamo, ecco. Se vogliamo togliere Ronaldo, perché
quindi
è
non solo Higuain, pure Ronaldo
superiore.
È che ci gioca in attacco, io ci gioco
ecco. Ma guarda che da queste parti temiamo molto Higuain, temiamo davvero molto Higuain,
perché l'abbiamo visto,
ha fatto record su record alle nostre latitudini, ma soprattutto poi quando vede il Napoli c'è un po' il dente avvelenato con De Laurentiis e quindi sembra riuscire a dare sempre quel qualcosina in più.
E chi ti aspetti invece maggiormente pericoloso, prima di salutarti e ringraziarti, insomma, chi è on fire della squadra di Gattuso?
La squadra di Gattuso, io credo ancora una volta Dries Mertens. Il rinnovo è stato praticamente firmato, c'è stato questo scambio di documenti, manca praticamente soltanto l'annuncio, è arrivato il record sabato.
Eh sì.
Lui si sente davvero forse il più napoletano di Insigne quasi, no? Ed è per questo che quando vede il bianconero anche a lui piace scatenarsi. Quindi direi Mertens e Insigne.
Pierpaolo, grazie davvero. Pierpaolo Matrone, tutto Napoli, per le ultime. Ti ritroviamo magari dopo il match per un commento, se vorrai. A risentirci. Buon pomeriggio, buon lavoro.
Grazie a voi ragazzi, sono a completa disposizione.
Grazie, ciao, a presto, Pierpaolo Matrone, tutto Napoli. E appunto, insomma, le indicazioni che arrivano di formazione per quanto riguarda la sfida di domani. Andiamo in pausa, c'è il meteo, sta piovendo su Torino.
Diluvia,
guarda caso,
diluvia, succede e fulmini.
Poco in questo periodo, rimanete con noi.
Terzo tempo. Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord a tratti instabile con piogge e qualche temporale da nord-ovest a Triveneto e in Emilia-Romagna. In serata migliora da ovest con ampie schiarite, temperature stabili massime tra 24 e 28 gradi. Al centro bel tempo al mattino, instabilità diurna sulle zone interne con temporali in sconfinamento alle coste adriatiche, temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al sud bel tempo al mattino, variabilità diurna sulle zone interne con locali temporali fino alle coste, temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi.
Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
Radio Bianconera.
Un sorriso può dire tante cose: migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri, per tornare tutti insieme a sorridere. Italia, insieme possiamo. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 44 minuti dopo le 16. Ciccio Mariello in collegamento Skype, pronto per raccontarci lo scudetto della rimonta, quello del 2015-2016. Buon pomeriggio e ben ritrovato.
Ciao Marco, ciao Gigi, buon pomeriggio a tutti.
E quindi la scheda che attiene a questo straordinario titolo, dalla natica di Quadrado alla vittoria contro la Fiorentina al Franchi, in mezzo un percorso straordinario di una rimonta epica, storica, forse irripetibile.
Sì, e soprattutto è stato probabilmente lo scudetto più difficile degli otto portati a casa dalla Juventus, perché adesso, come andremo a vedere nella scheda, diciamo le premesse non furono delle migliori. Come detto, appunto, anno 2016, lo stadio, lo Juventus Stadium, oggi Allianz Stadium, punti in classifica 91, quindi era eguagliato il record del 2005-2006, anche se, come detto, c'era il 102 di mezzo. Formazione, io metto un 3-5-2 perché poi alla fine c'era stato questo ritorno al passato.
Sì, era basculante comunque, diciamo.
Esattamente, quindi Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Quadrado, Chedira, Marchisio, Pogba, Alexandro, Dybala e Morata davanti, allenatore Massimiliano Allegri. Partita decisiva, la natica di Quadrado di cui si parlava poc'anzi, 31 ottobre 2015, Halloween. Juventus-Torino 2-1. Curiosità, visto che ne parlavate prima con il collega di tutto Napoli, Higuain fa il suo record di gol con la maglia azzurra, 36 reti. Buffon supera Sebastiano Rossi arrivando al record di imbattibilità di 974 minuti ottenuto nel derby di ritorno contro il Torino il 20 marzo del 2016, partita terminerà 4-1 per la Juventus, la rete fu su calcio di rigore da parte di Andrea il Gallo Belotti, il capitano granata. Come detto, l'andamento fu particolare perché fu un avvio letteralmente shock per i bianconeri, che persero 1-0 l'esordio in casa con l'Udinese, andarono a perdere 2-1 all'Olimpico contro la Roma la settimana successiva, fecero 2-1-1 consecutivi in casa contro il Chievo e il neopromosso Frosinone, il gol di Blanchard al 92esimo. E poi si arriverà alla decima giornata, un turno infrasettimanale, quando la Juventus perse 1-0 contro il Sassuolo il 28 di ottobre, la punizione di Sansone, e lì iniziò a girare la stagione, perché arrivò Gianluigi Buffon davanti alle telecamere dicendo che così non si poteva andare avanti, e testuali parole, il suo j'accuse è: rischiamo di far la figura dei pellegrini e io a 38 anni non ne ho nessuna voglia. Tre giorni dopo, come detto, arriverà il derby, che era inchiodato sull'1-1, gol bellissimo di Pogba e pareggio di Cesare Bovo, e poi appunto al 93esimo, esattamente come l'anno prima, il gol di Cuadrado per il 2-1, e da lì girerà completamente la stagione della Juventus, che recupererà posizione su posizione. Fate conto che alla decima giornata la Juve aveva 12 punti meno 11 dalla Roma, quindi mai nessuno era riuscito a vincere il campionato partendo da una situazione del genere, e si arriverà poi allo scontro diretto con il Napoli, perché poi sarà il Napoli a prendere, il Napoli di Sarri a prendere, diciamo, il comando. Juve dietro di 2 punti, ma un tiro leggermente deviato nel finale di Simone Zaza diede i 3 punti alla Juventus, il sorpasso, e poi appunto la prima posizione che venne mantenuta fino alla matematica, come ricordavi giustamente.
E quindi
tu, Marco,
anche lì uno Juventus-Napoli, un minuto, quello 88 che caratterizza,
esatto,
quella sfida. Io un campionato che ricordo con grande piacere, il mio preferito, anche perché il primo che ho seguito in corso d'opera,
davvero da
corrispondente.
Ma chi segue la Juve facilmente inizia con uno scudetto, ecco, o comunque sì, diciamo da qualcosa,
questi ultimi anni,
diciamo che è andata abbastanza bene
ovviamente. Cosa ricordi di quel periodo, Luigi? Magari sottoponiamo anche, insomma.
Beh, mi ricordo le bordate ad Allegri,
ecco,
che erano tornate,
sollecitiamo Ciccio su questo,
che erano tornate di moda, perché già quando è arrivato non è che fosse stato accolto coi tappeti rossi, diciamo, in linea di massima. Però quell'anno lì veramente c'è stata la sensazione che se la Juve non avesse fatto gol con Cuadrado al 93esimo di Natica, forse Allegri sarebbe andato via in quel momento lì. Insomma, questa è la sensazione che si aveva, poi non lo so se
porte
anche
scorrevoli, non solo.
Ma guarda, io vado addirittura oltre, mi ricordo benissimo cosa si diceva in quel periodo, e cioè fondamentalmente due cose. La prima, Allegri ha vinto al primo anno perché
grazie
di fatto giocava con la squadra di Conte.
Certo.
Due, Allegri fece bene al primo anno a Cagliari, al secondo fu mandato via. Al Milan fece bene al primo anno, al secondo non fu mandato via, arrivò secondo appunto perdendo lo scudetto con la Juventus, venne poi mandato via al quarto anno del Milan. Però fa bene il primo, il secondo lo fa male, e alla Juve uguale, fa bene il primo, il secondo lo fa male. E per cui sì, obiettivamente se la Juve avesse pareggiato quel derby, io sono dell'idea che molto probabilmente le giornate successive sarebbe arrivato ancora qualche risultato non esattamente positivo, e probabilmente avrebbe potuto fare boom, addirittura una vulgata, ma questa resta vulgata, quindi senza alcun genere di controprova, disse che da quelle famose dichiarazioni di Buffon, che tra l'altro fecero specie perché mentre Buffon parlava c'era Allegri dall'altra parte che ascoltava in silenzio, la cosa appunto prende il, diciamo così, appunto la vulgata di da quel momento in avanti è stato Buffon e
i senatori
a prendere il controllo dello spogliatoio.
Dice, ecco, noi facciamo il 3-5-2, tu arrangiati.
Ecco, esattamente questo è il quesito. Noi torniamo sui nostri passi, e lo fa anche con grande intelligenza e grande umiltà, aggiungo io, Massimiliano Allegri, che conclude l'anno precedente con la finale di Berlino con il suo 4-3-1-2, un marchio di fabbrica che poi si è visto un po' sì, un po' no nel corso anche delle stagioni successive, ma ritorna al 3-5-2 e quindi si ritorna a un sistema di gioco. E quanto ha inciso, ma hai già risposto parzialmente, la volontà di quei senatori che poi hanno imposto anche addirittura il sistema di gioco, e non solo.
Assolutamente sì, diciamo il peso di quelle parole di Buffon, anche perché Buffon lo sappiamo, quando parla non lo fa mai giusto per fare, cioè se deve mandare il messaggio lo fa arrivare forte e chiaro, e quella fu proprio una volta una circostanza in cui disse da adesso in avanti de facto, leggo diciamo fra le righe, si fa come diciamo noi. E tra l'altro invece in quella stagione poi il cammino in Champions diciamo fu non bellissimo, perché ci fu il Bayern Monaco di Guardiola e quel diciamo ritorno all'Allianz Arena con la Juve avanti 2-0, poi quella rimonta con l'errore di Evra al 92esimo e poi la sconfitta ai supplementari.
Gara rocambolesca.
Se no, Vico, invece, pazzesco. Quanto riguarda la Coppa Italia, visto che domani si gioca, quell'anno arrivò grazie al gol supplementare di Morata.
E contro il Milan.
Sarà stato poco specialista di finale di Champions, ma quella di Coppa Italia, insomma, mi sembra che sia andato benino, no, Allegri? Che dici?
Decisamente sì, ne ha vinte 4 di fila, quindi dice, direi assolutamente sì. Un po' meno in Supercoppa, ma in Coppa Italia invece è andato molto bene.
Grazie davvero, Ciccio. Ci ritroviamo domani.
Grazie a voi.
Ad un altro titolo della Juventus. Ciccio Mariello, dal passato al presente, come spesso accade nel finale di Terzo Tempo. Andiamo da Giovanni Albanese. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
Sulle tracce di una Juventus partente e volante
sotto il diluvio.
Beh, volante sì, ma ancora prima la curiosità riguarda i mezzi di trasporto che accompagneranno i bianconeri nel trasferimento all'aeroporto di Caselle. Sostanzialmente due pullman, sì. È una scena che si era vista a Milano venerdì scorso.
Come da protocollo, no?
Quando
così.
I rossoneri, sì, proprio per il protocollo, lo fecero i rossoneri del Milan giovedì scorso per raggiungere Torino. Questa volta invece tocca ai bianconeri, quindi due pullman più un pulmino per la restante parte dipendenti legati con le loro attività strettamente alle attività della prima squadra. Insomma, è una scena alla quale dovremo abituarci, mai visto un doppio pullman per una trasferta, però questo lo impone il protocollo, di conseguenza insomma lo raccontiamo per dovere di cronaca, è un'immagine alla quale ci abitueremo. La Juve che tra circa un'ora e mezza volerà verso la capitale, andrà in ritiro chiaramente nel corso di questa sera, ed è lì che Maurizio Sarri e i suoi collaboratori ascolteranno Ramsey in particolare, per capire quali sono le sensazioni del gallese alla vigilia di una finale di Coppa Italia, nella quale potrebbe magari essere protagonista per una manciata di minuti sul finale. È l'unico dei tre che sostanzialmente potrebbe mettersi a disposizione dell'allenatore. È difficile che invece potranno recuperare Higuain e Chiellini, che magari saranno comunque convocati giusto per essere presenti insieme al gruppo a questa importante partita. E dicevo di Ramsey, che ieri ha lavorato per 20 minuti col gruppo e oggi ha partecipato chiaramente alla rifinitura che è in corso, però è comunque un giocatore che non può sicuramente garantire i 90 minuti e chiaro, probabilmente neanche chissà quale minutaggio.
Ecco, ti chiedo, viste le caratteristiche del Napoli che ha in Zielinski, Fabian Ruiz, Callejon, Mertens, Insigne o anche Politano se giocasse al posto di Callejon, gente rapida che corre di gamba, la Juve chi può porre che magari abbia più quelle caratteristiche? Io penso a Cuadrado in difesa, però a questo punto più Bentancur mezzala che non Khedira, non lo so, riflessione mia, non lo so però.
Ma guarda, secondo me Khedira sarà una soluzione dal primo minuto nel ruolo di mezzala destra. Lo dico un po' a sensazione, un po' perché comunque il tedesco è uno che le finali sa davvero come giocarle, ne ha giocate e ne ha vinte tante. Detto questo, secondo me nel gioco di Sarri, specie negli inserimenti senza palla, Khedira può davvero fare una grandissima differenza. Poi il resto lo capiremo strada facendo, perché la vera situazione di ballottaggio riguarda, come sempre in questa seconda parte di stagione, Pjanic e Bentancur, con il bosniaco che sembra ancora candidato a partire dalla panchina, l'uruguaiano che abbiamo visto in forma brillante contro il Milan e che a mio avviso ha più di una possibilità di partire titolare in cabina di regia.
L'altro dubbio riguarda il ruolo di centravanti o falso 9 o comunque attaccante centrale, con l'ipotesi Ronaldo come contro il Milan, oppure anche l'altra alternativa legata a Dybala nel ruolo appunto di attaccante centrale ma con caratteristiche diverse. Ti aspetti una decisione fissa da questo punto di vista o anche variabile questa nel corso della partita?
Ma guarda, a sensazione le due soluzioni saranno adottate entrambe.
Sono intercambiabili nel corso della partita.
E credo molto dipenda dalla presenza di Douglas Costa. Mi spiego meglio, il brasiliano, che è un mancino puro, sa tanto arrivare con facilità sul fondo e mettere dentro quelle palle velenose che all'interno dell'area possono davvero diventare cioccolatini, sì. Perché come Cristiano Ronaldo difficilmente manca la porta. Quindi a mio avviso la presenza di Douglas Costa potrebbe un po' condizionare la posizione di Cristiano Ronaldo nell'attacco. A quel punto Douglas Costa potrebbe mettersi sulla sinistra, zona che solitamente Ronaldo occupa in presenza di Higuain o del solo Dybala, e magari CR7 potrebbe mettersi in mezzo. A quel punto Dybala potrebbe comunque fare da collante tra attacco e centrocampo, aumentando chiaramente le soluzioni di gioco. Quindi sono convinto che la posizione di Ronaldo dipenda molto dalla presenza in campo di Douglas Costa, che probabilmente non giocherà per tutti i 90 minuti. Anche qui mi pare possa essere una soluzione parziale del match, una soluzione però importante. Sappiamo Douglas Costa quanto è importante nello scacchiere di Maurizio Sarri. Ecco, in questo senso da capire se l'allenatore vorrà giocare col brasiliano titolare e quindi magari tenerlo 60 minuti o magari sfruttare la dinamicità del giocatore negli ultimi 30 minuti in cui potrebbe effettivamente spaccare la partita.
Grazie davvero a Giovanni Albanese, sulle tracce della Juventus in partenza verso Roma. A risentirci, buon lavoro e buon pomeriggio.
Ciao, grazie, un abbraccio.
Ciao Giovanni, a presto.
Ciao ragazzi, a me sembra che nel centrocampo del Napoli ci sia abbondanza di giocatori con le caratteristiche che mancano al nostro per renderlo completo, ci scrive Piero. E poi certo che il calcio di Gattuso ultraoffensivo era una battuta, Davide da Roccasecca, diciamo più che ultraoffensivo, come ha precisato Pierpaolo Matrone, insomma molto fatto anche di ripartenza.
Sì, rubando palla abbastanza in avanti, diciamo, in quel senso offensivo, forse voleva dire,
ecco, no? Aggressivo, diciamo aggressivo, così, ecco, offensivo, sì. Ultra aggressivo. Abbiamo qualcosa da ascoltare, Yves Roche?
Ciao ragazzi, sono Eccoci. Francesco da Piombino.
Ciao Francesco.
Volevo dire che uno dei problemi più grandi, secondo me, è la fame che non vedo in tanti giocatori.
Fame.
Mi spiego, abbiamo tanti passeggiatori nel campo, più che palleggiatori. In primis Pjanic, cioè ragazzi, uno che gioca da fermo così, capace di giocare da fermo, ne conoscevo uno solo, era Pirlo. Ecco, il resto abbiamo Pjanic che sta fermo, Bernardeschi e Rabiot che sembra che continuano a fare le sfilate di moda, e boh, ci sarebbe Matuidi che correva, il problema è che quando tocca palla poi cosa fa?
Più che una sfilata, speriamo che sia una passeggiata a questo punto, prendendo spunto dalle parole ironiche da parte del nostro amico che ci contatta da Piombino. Siamo al termine, siamo giunti al termine di questa puntata. Un saluto a Luigi Schiffo, ci ritroviamo venerdì.
A venerdì,
per parlare,
ciao Marco,
della finale. Ovviamente, come sempre, un piacere e un onore essere in vostra compagnia. La parola passa a Roma. A domani.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.